Buongiorno, buonasera, siamo in registrata, quindi non so quando vedrete questo video, ma immagino molto presto. Oggi è mercoledì 8 di gennaio, una giornata molto bella, ed è una combinazione che ci eravamo sentiti con Nicolò per parlare di una delle operazioni di intelligence forse più controverse, anche più complicate, difficili, che ci sono state in Italia, che hanno visto protagonisti i servizi italiani e la CIA sul suolo italiano un po' di anni fa. L'idea mi è venuta, l'idea di contattare Nicolò per fare questo, mi è venuta quando ho letto un post di un noto commentatore politico. Parleremo di quel commentatore di politica internazionale, che tra l'altro è anche collega di Nicolò, avete capito tutti a chi mi riferisco, perché ha citato il caso di Abu Omar e mi sono detto sarebbe utile, estremamente interessante, approfondire con Nicolò quel caso anche per, come dire, addentrarci in quel percorso che faremo insieme a Nicolò e poi anche insieme ad Andrea Gilli sul funzionamento dei servizi di intelligence. Quindi cogliamo l'occasione al balzo e parliamo di questa operazione così controversa. Non prima però di aver ricordato due cose. La prima, banale, iscrivetevi al canale e associatevi. La seconda, molto meno banale, oggi è il giorno in cui abbiamo saputo che Cecilia Sala è stata liberata e non potremo non dire qualcosa anche sugli sviluppi di questa vicenda, che per fortuna si è conclusa molto bene per adesso. Come tutti quanti saprete, eravamo in pensiero, vuoi per la vicenda in sé, vuoi perché l'arresto di una nostra concittadina, per di più giornalista, con accuse totalmente campate in aria, è una cosa che fa male, che preoccupa, e anche perché lo dico, perché Cecilia è una di quelle persone a cui si vuole bene, che sono delle amiche, ed eravamo anche dal punto di vista personale in pensiero per lei. Naturalmente i nostri auguri a Cecilia, alla famiglia che finalmente la riabbraccia, al suo compagno, che ci ha tenuti nei limiti del silenzio stampa informati, e quindi viva Cecilia, speriamo torni presto a fare il suo lavoro, che apprezziamo tanto. Nicola, vogliamo partire da questa occasione, da Cecilia, oppure vogliamo entrare subito nel vivo per raccontare a Abu Omar che cosa successe? Fai dei link perché ci sono delle cose che si possono dire
Sì,
qua senza dubbio.
ci sono diversi aspetti, diciamo, che sono emersi nel corso della vicenda legata alla detenzione di Cecilia Sala che riguardano le questioni di cui oggi parliamo. Ma io però partirei dall'episodio, diciamo, dal sequestro di Abu Omar, che ricordiamo è un evento ormai, insomma, di un po' di tempo fa, di 22 anni fa. Il 17 febbraio del 2003, questo imam Abu Omar viene sequestrato in pieno giorno a Milano. E quello che noi veniamo a sapere poi, circa un anno dopo, mi sembra si conobbero i dettagli della vicenda, fu che era stato rapito da un team della CIA. Che aveva operato, sembra, anche se qui la vicenda, diciamo, si fa un pochino più oscura e contorta, con la cooperazione dell'intelligence italiana, all'epoca il SISMI, il predecessore dell'AISE. Allora, io ci sono tanti, diciamo, la vicenda giudiziaria, è piuttosto nota e, diciamo, non è particolarmente pertinente per gli aspetti che interessano a noi oggi. Io credo che ci siano tre questioni importanti, che si legano alla vicenda e che sono di interesse per i nostri ascoltatori, anche per capire meglio il mondo dei servizi segreti e come funzionano queste cose. Il primo riguarda, diciamo, il che cosa, perché Abu Omar fu rapito a Milano. Il secondo riguarda la, diciamo, cooperazione tra i servizi di intelligence e la natura delle operazioni clandestine. Il rapimento di Abu Omar nella letteratura scientifica sugli studi di intelligence è anche stato molto discusso perché sono venuti fuori tanti dettagli nel corso dell'indagine giudiziaria e ci sono state tante riflessioni su come cambiavano, appunto siamo ancora a 20 anni fa, siamo adesso, la natura delle operazioni clandestine.
No,
Quello
scusami se ti interrompo, Nicolò, ci sono ancora dei dossier che sono classificati, che sono coperti da segreto di Stato.
Sì, molte informazioni sono ancora coperte. E poi c'è il terzo aspetto, diciamo, quelli che si legano un po' al sistema di intelligence italiano e che si legano anche agli eventi degli ultimi giorni di cui facciamo cenno prima. Allora, perché dunque la CIA rapisce Abu Omar? Il rapimento di Abu Omar, ritenuto vicino agli ambienti dell'integralismo islamico, faceva parte di un programma che la CIA avviò all'indomani dell'11 settembre 2001, un programma di Extraordinary Rendition. Questo era il nome tecnico. E nel quadro di questo programma furono rapiti, sequestrati, questo è il termine più corretto, da parte di gruppi della CIA in diversi paesi del mondo, cittadini di varia nazionalità ritenuti legati agli ambienti dell'integralismo o in contatto operativo con organizzazioni terroristiche, che poi venivano portati in paesi, diciamo, alleati degli Stati Uniti, in cui i servizi di sicurezza locali abitualmente utilizzano la tortura in maniera tale, diciamo, da poter beneficiare di quella libertà di azione cui la CIA non avrebbe potuto beneficiare qualora fosse stata, diciamo, le operazioni fossero state attuate in territorio di paesi, scusate, i rapiti fossero stati trattenuti nel territorio dove venivano prelevati o negli Stati Uniti.
Ricordiamo, stiamo parlando del 2003, 2 anni dopo l'11 di settembre e la grande paura del terrorismo, che poi è durata per tanto tempo. Ieri proprio ricordavo l'attentato di Parigi, Charlie Hebdo, fra qualche giorno cadrà la ricorrenza del Bataclan. Sono stati periodi quelli molto complicati e di grandissima attenzione, per usare un eufemismo, no? Alle varie forme di integralismo islamico.
Sì, fondamentalmente quello che accade dopo l'11 settembre 2001 è che la CIA viene autorizzata a togliersi i guanti e lo fa appunto attraverso di una serie di procedure non ortodossa come quella di cui stiamo parlando. E il punto qual è? Che vengono commesse diciamo, in questo programma di Extraordinary Rendition una notevole quantità di violazioni dei diritti umani. Si ricorre a tecniche di tortura come waterboarding e tante altre di cui spesso abbiamo sentito parlare e la cui anche efficacia poi è stata messa in dubbio nel corso degli anni anche da molti esperti. L'aspetto che diciamo, è importante sottolineare anche per quanto riguarda l'Italia è che da parte della CIA, proprio per via di questo senso di urgenza, di questa percezione di pericolo imminente rappresentato dal terrorismo islamico che ricordavi che esisteva in quegli anni, vi sono dall'11 settembre 2001 in poi richieste a tutti i servizi dei paesi alleati di consentire mano libera alla CIA, ovvero di consentire la possibilità alla CIA di portare avanti operazioni clandestine sul proprio territorio. E questo è un aspetto importante perché? Perché non tutti acconsentono. Ad esempio, noi sappiamo, è noto questo, ci sono documenti declassificati su questo, che l'MI6 britannico, oggetto di una richiesta di questo tipo da parte della CIA, disse di no. Disse no, è possibile cooperare, è possibile, diciamo, che voi ci passiate le informazioni, ma le attività operative saranno eventualmente condotte da noi. Al contrario, molti altri paesi, tra cui apparentemente anche l'Italia, acconsentirono. Si sa anche, questo emerse in un'inchiesta del Washington Post della giornalista vincitrice del Pulitzer Dana Priest, che la CIA aveva dato vita, come secondo un processo ricorrente nella storia delle relazioni di intelligence in Occidente dalla Seconda Guerra Mondiale, a una serie di centri congiunti con l'intelligence locale di molti paesi europei per la raccolta informativa e la pianificazione delle operazioni clandestine. La domanda è: ma perché tutti questi servizi occidentali? Il più noto di questi centri era a Parigi, si chiamava Alliance Base e fu una joint venture tra la CIA e la DGSE francese. La domanda è: ma perché tutti questi servizi e anche quello italiano acconsentirono? Acconsentirono perché fondamentalmente ci fu un quid pro quo, ovvero in cambio di diciamo, questa libertà di azione, in cambio della cessione di informazioni e di vari gradi di latitudine nelle attività operative consentite alla CIA, la CIA ha erogato, erogava a questi servizi finanziamenti, passava addestramento, passava equipaggiamento e in particolare equipaggiamento e diciamo sistemi di raccolta tecnica, raccolta informativa tecnica. Molto spesso diciamo per i servizi locali questo rappresentava magari in delle specifiche aree di nicchia la possibilità di fare un salto di qualità, di acquisire tecniche ad addestramento, sistemi che non possedevano, che difficilmente avrebbero potuto possedere in quantità significative.
Sì. Su questo, perché poi mi aspetto un certo tipo di commenti, magari non arriveranno, però qualcuno lo penserà senz'altro e magari si leggerà da qualche parte. Tu dicevi l'MI6 rifiutò questo tipo di collaborazione con mano libera da parte dei servizi di intelligence americani. Molto spesso si usa dire qui in Italia che noi non abbiamo la forza per sottrarci, addirittura qualcuno arriva a dire che siamo in qualche modo controllati o schiavi degli Stati Uniti che ci impongono quello che vogliono. Allora, possiamo dire qualcosa su questo? Noi possiamo sottrarci se vogliamo?
Allora, assolutamente. Fondamentalmente credo che questa sia la questione più spinosa che il caso Abu Omar solleva, ovvero quella del rapporto a livello di servizi di informazione tra Italia e Stati Uniti. Perché come l'operazione fu condotta, nonostante il governo all'epoca negò ogni responsabilità e affermò di non sapere nulla dell'operazione della CIA. Tuttavia una serie di elementi di fatto suggerivano che invece lo sapesse. Il fatto che Abu Omar era sotto sorveglianza da parte dei carabinieri, una sorveglianza che era stata incredibile, una coincidenza temporale incredibile, interrotta proprio pochi giorni prima del rapimento. Inoltre il fatto che il personale della CIA si comportò in maniera a dir poco poco professionale, questo infatti all'interno della CIA poi portò un'inchiesta interna da parte del direttorato delle operazioni, perché utilizzarono i propri nomi, utilizzarono le schede, cioè schede di cellulare intestate a loro, oltrepassarono persino i limiti di velocità, insomma agirono in maniera molto poco professionale. Questi sono i principali elementi di fatto che suggeriscono che non erano particolarmente preoccupati e che quindi avessero una qualche copertura da parte dei servizi segreti italiani, un più o meno tacito assenso all'operazione, se non una collaborazione. E ovviamente, come tu dicevi, all'epoca è riuscito, io mi sono andato a rileggere qualche articolo dell'epoca negli archivi dei quotidiani italiani e molto spesso avevano ritirato fuori il linguaggio dell'epoca, servizi paralleli, deviazioni, controlli, e subordinazione all'intelligence americana. Ora, tralasciando diciamo le versioni più estreme, sembra però in un'inchiesta, questo emerge anche da un'inchiesta giornalistica molto ben fatta dell'epoca di Giuseppe D'Avanzo. Giuseppe D'Avanzo e Carlo Bonini pubblicarono un libro in cui, diciamo, tra le altre parlavano della cooperazione e guerra al terrorismo e cooperazione intelligence e guerra al terrorismo e parlavano anche di questo caso. E diciamo la loro, che è un'analisi piuttosto sobria, effettivamente riscontra anche diciamo sulla base di interviste anonime con personale dei servizi segreti italiani una eccessiva diciamo buona disposizione dell'intelligence italiana nei confronti di quelli americani. Però, e qui sta lì però rispetto diciamo a tesi complottiste di deviazioni e di subordinazioni, ciò fu molto probabilmente frutto di pressioni politiche, ovvero noi sappiamo oggi per certo che il governo di Berlusconi esercitò una notevole pressione sui vertici del SISMI, in particolare all'epoca sul direttore, sul generale Niccolò Pollari, perché dessero la massima diciamo assistenza e cooperazione agli Stati Uniti. Ovviamente possiamo presumere che effettivamente il governo non fosse al corrente di dettagli operativi come appunto il rapimento di Abu Omar. È molto probabile tuttavia che se una subordinazione, un'eccessiva una diciamo buona disposizione a cooperare con gli Stati Uniti, a lasciargli campo libero, se c'è stata, è molto probabilmente essa fu frutto di una pressione politica. Del resto questa è una cosa che noi insomma nella letteratura sugli studi di intelligence è ben nota, è molto difficile per gli organismi informativi resistere alle pressioni politiche per, diciamo, rispetto a determinate attività di cooperazione, soprattutto quando si tratta di un alleato dell'importanza degli Stati Uniti e soprattutto, come tu ricordavi, nel contesto post 11 settembre, in cui il terrorismo era considerato una minaccia globale, era stato un terrorismo di matrice islamica, era stata una minaccia trascurata per tanti anni e soprattutto, come alcuni di noi, non tutti probabilmente ricordano per via dell'età, il governo Berlusconi era molto allineato con l'agenda della guerra globale al terrorismo dell'amministrazione Bush. Quindi ecco, si può dire senz'altro che ci fu magari un'eccessiva buona disposizione del SISMI rispetto alla CIA, ma probabilmente, ecco, non è necessario scivolare in interpretazioni complottistiche, perché i motivi sono ben chiari: fu un'indicazione politica, una pressione politica per allinearsi ai desiderata della CIA, che aveva anche un suo senso politico all'epoca, poi ovviamente su questo si può sempre dissentire, però ecco, era frutto di un ragionamento politico, non di una sussurdienza in sé per sé.
Certo.
Quindi questo, secondo me, dico, questo è uno degli aspetti più, diciamo, interessanti della questione, anche perché poi dobbiamo, questo è l'altro elemento che volevo menzionare rispetto alla cooperazione, è che probabilmente l'intelligence italiana qualcosa, se ci fu un quid pro quo, come accennavo prima, come ci fu con molti, con l'intelligence di tra l'intelligence statunitense e quella di molti altri paesi, qualcosa ci guadagnò. Il che è un elemento sempre da tenere in considerazione, per quanto il contesto, diciamo, delle relazioni politiche tra l'Italia e gli Stati Uniti ovviamente non sia più quello della guerra fredda, l'Italia per gli Stati Uniti è molto meno importante oggi, comunque in ambito sicurezza e difesa rimane probabilmente ancora il partner fondamentale attraverso la NATO e in maniera più diretta nell'ambito della sicurezza nazionale e quindi dell'intelligence. Dunque, anche da questo punto di vista, entro una certa misura, la cooperazione sicuramente, io credo, ha prodotto qualcosa, qualche vantaggio tangibile per l'intelligence italiana, così come all'epoca fu anche per il noto programma Gladio, il programma di Stay Behind, dalla cui cooperazione con gli Stati Uniti l'intelligence italiana guadagnò, e non poco.
E credo, anzi sono certo che poi in questo percorso che facciamo assieme, anche assieme ai ragazzi della redazione Storia con cui sei in contatto, arriverai a parlare, no, di Stay Behind e di Gladio. Allora, ricapitolando, quindi mettendo un paio di punti in modo che si fissino e si comprendano, c'è la magistratura italiana che sta indagando su Abu Omar, lo sta intercettando. Abu Omar era un imam, credo, sospettato di avere rapporti con il jihadismo. A un certo punto interviene la CIA, si interrompono le indagini da parte della magistratura italiana e questo signore viene prelevato e portato in Egitto, dove, diciamo così, in modo un pochino edulcorato, hanno mani libere di interrogarlo nei modi che ritengono più opportuni per far emergere informazioni, per acquisire informazioni. Dopodiché
cosa accade? Che dopo un certo periodo di tempo Abu Omar viene liberato e viola, diciamo, il patto che aveva fatto, ovvero di non divulgare alcun dettaglio circa quanto gli era accaduto. Ed è così che noi apprendiamo dell'intera vicenda. Questo ha portato, credo che sia stata proprio la vicenda di Abu Omar a rendere noto nella stampa occidentale tutto, diciamo, questo tipo di attività che la CIA stava conducendo e poi tutto l'intero programma di Extraordinary Rendition. Fondamentalmente è stato, diciamo, la scarsa professionalità con cui l'operazione è stata svolta, il fatto che la magistratura italiana abbia poi indagato e la violazione da parte di Abu Omar della, diciamo, di questo accordo, chiamiamolo così, accordo di riservatezza che aveva siglato, ha portato alla luce tutto il programma di Extraordinary Rendition della CIA e ha rappresentato per gli Stati Uniti, diciamo, dal punto di vista di questo tipo di operazioni, un boomerang per un certo periodo di tempo, perché ha aperto una finestra su quelle che erano tutta una serie di pratiche che erano state autorizzate, poi ci fu anche Abu Ghraib, autorizzate a livello governativo di violazioni dei diritti umani per, diciamo, ottenere informazioni utili alla guerra globale al terrorismo. Poi c'è, ti accennavo anche a un altro aspetto che secondo me lo tocco appena perché magari è un pochino, non vorrei fosse insomma troppo tecnico e di scarso interesse, ma io non credo che lo sia, credo sia insomma per quel poco che possiamo dire affascinante, è quanto diciamo appare evidente circa la condotta delle operazioni clandestine già dalla vicenda di Abu Omar. Ora, è una vicenda di 22 anni fa, ma già 22 anni fa gli agenti americani ebbero un'enorme difficoltà, testimoniata appunto dal successo dell'inchiesta della magistratura della Procura di Milano, ebbero grandi difficoltà nel coprire le proprie tracce nel mondo digitale. Fondamentalmente l'operazione venne a galla una volta che Abu Omar parlò, la Procura di Milano fu in grado di indagare in maniera molto efficace per via di tutte le tracce digitali che gli agenti della CIA avevano lasciato, carte di credito, cellulari, il che poi, quello che accennavo prima, diciamo, questo è stato proprio per, poiché raramente su questo tipo di operazioni si hanno dettagli così precisi come quelli che possono venire da un'inchiesta della magistratura, questo è stato oggetto di studio proprio per capire se la digitalizzazione dello spazio operativo, questo è il termine tecnico che si utilizza, diciamo, rendesse ancora possibili le operazioni clandestine. Ovviamente tutto su questo non si è arrivato nei dibattiti che ci sono stati a una risposta definitiva, ma diciamo ha aperto una finestra sul fatto, e questo è un aspetto di cui si dovranno curare anche, di cui si curano e si dovranno curare post riforma molto di più anche i nostri servizi segreti, su come ripensare e rivedere le operazioni clandestine che fondamentalmente, una volta diciamo sono venute a galla in qualche modo, sono molto più facili da ricostruire rispetto a quanto accadeva negli anni 50, 60, 70, in cui chi era incaricato di condurre operazioni clandestine poteva diventare un fantasma, sparire facilmente. Oggi questo non è più possibile.
Certo. Lascia che faccia ancora una incursione, diciamo così, nel mondo politico, che come avrai capito mi sta molto a cuore. Tanto gli agenti della CIA quanto gli agenti italiani, tu citavi Pollari, sono stati oggetto di procedimento penale. E il fatto che la magistratura italiana, a prescindere da poi come sia andata la vicenda giudiziaria, non è quello secondo me il punto particolarmente significativo. Il fatto che la magistratura italiana abbia potuto indagare, inquisire e anche mettere a processo tanto gli agenti della CIA, mi ricordo di questo Seldon Lady, mi pare che si chiamasse.
Robert Seldon Lady.
Tanto Pollari e anche gli altri, c'erano due o tre, se ricordo bene, italiani, e poi 23 o 24 agenti CIA indagati e poi alcuni di questi condannati. È già significativo, perché significa che appunto abbiamo una magistratura che per fortuna è libera da impedimenti politici e dal potere politico, è abbastanza indipendente e può svolgere il proprio mestiere, la propria funzione con una certa libertà. Io credo che questo vada sottolineato, ripeto, a prescindere poi da come sia andato il dibattimento e da come siano state non applicate o non siano state applicate poi le misure che sono state stabilite durante il processo. Perché questo, secondo me, è un punto importante che segna un netto confine fra una forma di Stato di diritto, magari ancora imperfetta, e una forma di Stato che non è di diritto. Mi piace sottolinearlo perché appunto nel dibattito quotidiano troppo spesso, secondo me, si fa confusione fra i paesi democratici e i paesi non democratici. Hai detto, l'operazione fu sicuramente un'operazione, quella della CIA, diciamo così, non esattamente ortodossa, anzi per nulla ortodossa. L'accordo, che qualcuno chiamerà complicità, con le autorità italiane, l'hai spiegato, c'erano forti pressioni di carattere politico, era anche un'altra epoca. Io mi ricordo le restrizioni della libertà dopo l'11 settembre. C'era voglia di chiusura, c'era voglia di protezione, c'era voglia di controlli. Poi passati gli anni e passati i decenni, passa questa voglia, però all'epoca c'era, si avvertiva fortissimo il pericolo. E quindi la vicenda, secondo me, va letta anche nella chiave storica.
Sì, assolutamente. Io credo che il contesto che tu hai descritto sia quello che ha fatto sì che un'operazione di questo tipo non solo potesse essere proposta dagli USA, ma anche accettata da parte degli italiani. E credo sia anche importante sottolineare che sotto il profilo appunto giudiziario i reati che sono stati eventualmente commessi siano stati appunto importante perché sono stati giustamente indagati da una magistratura indipendente. Secondo me quello che diciamo possiamo sottolineare con il beneficio diciamo di 22 anni dopo è che forse non è adeguatamente emerso all'epoca, non sono adeguatamente emersi, non sono stati adeguatamente discussi gli aspetti politici. E questa è una questione che diciamo ritorna spesso nella storia d'Italia per quanto riguarda l'intelligence. Ovvero, chiaramente, se sono stati commessi dei reati, la magistratura indaga, accerta e diciamo c'è un iter. Il punto però è che quando si tratta di dello strumento intelligence usato per la sicurezza nazionale, ci sono anche delle responsabilità politiche. Nel senso che, in parte, questa vicenda, quando venne fuori, fu trattata, come accennavo prima, in maniera simile a tanti episodi del periodo della guerra fredda legati alle cosiddette deviazioni dei servizi segreti. E io credo sarebbe stato diciamo più utile al dibattito pubblico, alla comprensione del pubblico della politica e dei rapporti dell'uso da parte della politica dello strumento intelligence, se appunto fossero emerse invece come l'apparato stesse rispondendo a un input che veniva dai decisori politici, da coloro democraticamente preposti a prendere quelle decisioni. Quindi parlare di deviazioni da questo punto di vista io credo che a volte sia fuorviante anche rispetto alla qualità del dibattito pubblico, perché nel senso certo che può esserci stata una deviazione nel senso dal mandato, da quello che è il mandato che legalmente i servizi segreti devono portare avanti, ma un conto è se un servizio segreto opera in questa maniera di propria iniziativa, un conto è se segue un'indicazione politica.
Certo.
Ed è importante che queste due cose nel dibattito pubblico emergano sempre e con chiarezza. Poi ovviamente ci sono tutte anche diciamo nel caso specifico di Abu Omar emersero anche tante disfunzioni del sistema di intelligence che diciamo sono ricorrenti. Ecco, le abbiamo viste anche alcune secondo me negli ultimi giorni con le dimissioni del
di Elisabetta Belloni. Sì, certo, di Elisabetta Belloni.
Questo secondo me è un aspetto importante perché ovviamente abbiamo insomma al di là del è difficile adesso dare un'interpretazione di perché si sia dimessa, quali siano le ragioni, come siano andate le cose. Ovviamente ci sono troppe variabili in gioco e ovviamente poi possono contare anche gli aspetti personali e noi non abbiamo idea di come fossero i rapporti tra la direttrice del DIS e i due direttori delle agenzie operative AISI e AISE. Né sappiamo nulla dei rapporti con il vertice politico, quindi con il sottosegretario Mantovano e il primo ministro Meloni. Quello che però secondo me emerge ed è di interesse sottolineare è un problema che è ricorrente nel sistema di intelligence italiano. Ovvero Gabelloni ha detto, diciamo prendiamo per buono quello che è emerso sui giornali, ovvero che lei sia stata in qualche modo tagliata fuori da tutta la trattativa riguardante la liberazione di Cecilia Sala. Ora, quello che la Belloni ha detto è che lei si è trovata stretta tra l'AISE, che gestiva la questione, e il vertice politico. Si è parlato di Mantovano, non mi ricordo se sono parole sue o del giornalista, come ossessionato dal controllo. Si è parlato, diciamo, della discussione di una, sembra particolarmente accesa, che ha avuto con il primo ministro Meloni. Ora, al di là di quelli che possono essere gli aspetti personali, questo secondo me dimostra questo problema che è persistente nel sistema di intelligence italiano, ovvero il vertice schiacciato. Il vertice del DIS si trova oggi schiacciato tra le agenzie operative da una parte e il vertice politico dall'altra. Questa non è affatto una novità. Il vertice del CESIS, il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, che era l'organismo che prima del 2007, diciamo, il predecessore del DIS, ovvero teoricamente l'organismo di vertice dei servizi segreti, aveva problemi analoghi. E questa è una questione che i nostri politici hanno dibattuto in tante occasioni. Io ho avuto l'occasione di vedere diversi documenti degli anni 80, dalla fine degli anni 70 ai primi anni 80, in cui Cossiga, Craxi, Andreotti discutevano proprio di questo problema, del fatto che questo organismo di vertice era in qualche modo schiacciato tra i servizi veri e propri, le agenzie operative e il vertice politico. E secondo me questo è un problema che un pochino si è anche acuito con la riforma del 2007, quindi la creazione di un'autorità delegata. L'autorità delegata, che è oggi Mantovano, è, diciamo, quella persona a cui il Presidente del Consiglio, che diciamo è il vertice politico del sistema di informazione e sicurezza, delega eventualmente i propri poteri. Fermo restando che rimangono in capo al Presidente del Consiglio, ed infatti il Presidente del Consiglio, quando vuole, interagisce con i servizi segreti direttamente. Però questo che cosa crea? Fa sì che il direttore del DIS, così come il direttore del CESIS prima di lui, sia una figura che diciamo ha un ruolo molto poco definito e molto poco chiaro, e che facilmente si può trovare diciamo schiacciato tra le due autorità politiche che gli stanno sopra, il Presidente del Consiglio e l'autorità delegata, e i direttori delle due agenzie operative, che sono quelli poi che elaborano le informazioni, che diciamo conducono le operazioni. Quindi io credo, questo si lega anche a una questione di cui abbiamo già parlato, quella delle proposte di riforma dell'intelligence. Ricordiamo, per chi ci ascolta, che c'è stata un po' di tempo fa una proposta dell'autorità delegata Mantovano che parlava di servizio unico, e c'è stata poi una recente proposta di legge da parte dell'ex ministro della difesa Guerrini, oggi presidente del COPASIR. E entrambe, ora quella di Mantovano un po' meno forse, ma quella di Guerrini sicuramente, entrambe a mio avviso trascuravano questo problema. Quindi fondamentalmente non mettevano mano a un problema di efficienza e potenzialmente anche di efficacia del nostro sistema di intelligence, che va avanti da veramente da tanto tanto tempo, almeno dalla riforma del 1977, che creò questo sistema tripartito con due agenzie operative, all'epoca SISMI e SISDE, e un organismo di vertice raccordo con la politica, il CESIS, oggi il DIS.
Ricordiamo, hai fatto bene a ricordarlo, abbiamo fatto un'intera puntata su questo qualche settimana fa. Chi volesse approfondire andasse a recuperare questa puntata che abbiamo fatto appunto con Nicolò e con Andrea Gilli. Ok, siamo in conclusione. Qualche cosa su... siamo sempre nel campo delle ipotesi, lo specifichiamo, e soprattutto, come ogni tanto mi capita di dire, se non vuoi sbagliare previsioni, non farne. Perché adesso si stanno scattando quelli che avevano previsto, quelli che non avevano previsto. È meglio sempre non fare previsioni, ma cercare di analizzare con un pochino di razionalità quello che accade, e senza scadere poi nei complottismi, eccetera, eccetera. Ma oggi che Cecilia è libera, noi sappiamo, e questa è una notizia che poi è stata anche successivamente confermata, io avevo avuto chiacchierate con persone che sono non vicine ai servizi, ma che sono abbastanza dentro le faccende che riguardano la Farnesina. La trattativa era chiaramente una trattativa che andava prima impostata con il nostro partner atlantico, con gli Stati Uniti, come poi sembra che sia avvenuto, e poi successivamente con le autorità iraniane, che avevano fermato e arrestato Cecilia. Allora, oggi che Cecilia è libera, secondo te come si sono svolti i fatti? Perché oggi... e a partire da oggi si rincorreranno le cose, le ipotesi e così via. E quali sono, tu parlavi prima di ruolo politico, no? Quindi ti stimolo e ti do anche un po' di fastidio magari, però sei un amico e mi permetto di farlo. Il viaggio di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago a bere, chiacchierare, del più del meno, che poi sono faccende delicatissime, con Trump, può essere stato effettivamente una svolta secondo te?
Allora, io immagino di sì, nel senso che il primo ministro ha ritenuto che la sua presenza, un incontro diretto, fosse necessario. Quindi immagino che la questione fosse, diciamo, gli aspetti della questione che dovevano essere discusse erano, diciamo, particolarmente delicati. Ora, come sia andata?
Non pretendo non tanto.
No. Diciamo, secondo me è veramente difficilissimo formulare qualche ipotesi. Anche perché dipende da, ora sembra, io ho letto adesso, proprio poco prima che ci vedessimo, che il ministro Nordio probabilmente libererà Abedini. Quindi sembra che, diciamo, la cosa si sia risolta con un quid pro quo. E poi ci sono tanti interrogativi che sorgono alla luce di quello che è accaduto, ovvero come avevano interagito il governo americano e quello italiano riguardo il fermo di Abedini. Era stata una questione, diciamo, gestita a livello di organi della giustizia? Gestita dai servizi segreti? E queste sono tutte queste, diciamo, domande aperte che diciamo però incidono sulla sostanza della questione. Dopodiché esisteva presumibilmente un rischio per cittadini italiani che viaggiano verso l'Iran alla luce, diciamo, del fermo di Abedini. Era dovere di qualcuno mettere in guardia i cittadini italiani che viaggiano in Iran alla luce del fatto che l'Iran spesso ha utilizzato come tattica quella dell'arresto di cittadini stranieri per estrarre concessioni? Se sì, chi non l'ha fatto? Io penso che, diciamo, esistono tanti dubbi, tante questioni. Penso che per il momento già porsi delle domande sensate, cercare di trovare delle domande sensate che possano aiutare a capire meglio questa vicenda sia il massimo che possiamo fare e io non, certo, mi spingerei, certo, oltre. Certo.
Sì, quello che si legge per integrare quello che diceva Nicolò, ma appunto riportiamo notizie di giornali, non ci azzardiamo a creare notizie. Quello che si legge è che Abedini è stato fermato il 16, Cecilia Sala è stata arrestata il 19 e si legge su alcuni giornali che in quel lasso di tempo i servizi non siano stati informati. Se fossero stati informati dalla politica, probabilmente avrebbero inviato un warning ai cittadini italiani, quelli più in vista. E mi ricordo peraltro che come giornalisti italiani non c'era soltanto Cecilia, c'era anche Francesco De Leo, che è partito il 18, è ripartito per l'Italia il 18, quindi un giorno prima di quando doveva ripartire Cecilia. Siamo sempre nel campo del si dice, è possibile che ci sia verità o un fondo di verità, però non lo possiamo sapere con certezza.
Sì, io credo che non è una grande verità, ma qualcosa chiaramente ha disfunzionato. Evidentemente qualcosa non ha funzionato bene nei rapporti fra le varie articolazioni della pubblica amministrazione interessate e i vertici politici. Questo, diciamo, è l'unica certezza che abbiamo e secondo me deve essere comunque oggetto di pubblico scrutinio, perché diciamo, ovviamente adesso si è tutti giustamente felici per il ritorno sana e salva di Cecilia Sala, ma questo non deve oscurare che, appunto, se ci sono stati degli errori, delle responsabilità, in qualche modo è giusto che emergano, è giusto che i cittadini siano informati ed è giusto che si facciano le opportune riflessioni circa il funzionamento delle pubbliche istituzioni per cui paghiamo le tasse e da cui siamo, diciamo, che lavorano per noi. Questo secondo me è importante, perché troppo spesso nel campo della politica estera, della sicurezza nazionale, con ovviamente tutti i limiti del caso dovuti alla delicatezza della materia, ma troppo spesso non c'è un adeguato pubblico scrutinio, che invece a mio avviso è giusto che ci sia.
Certo, assolutamente, assolutamente, fondamentale. Ultima cosa, hai parlato molto, poi lo approfondiremo durante la serie che organizzeremo, hai parlato molto dei rapporti fra la politica e i servizi, almeno per quanto riguarda l'Italia. Ma quando intendi politica, intendi anche diplomazia, oppure il corpo diplomatico è una cosa a sé che a volte viene attivato, notiziato, e quindi non è attore principale, o piuttosto invece resta appunto un corpo che si occupa di cose meno delicate, tipo la visita, eccetera.
Quando ho parlato di rapporti con la politica mi riferivo principalmente ai partiti politici, al governo innanzitutto, tutto il Parlamento attraverso, diciamo, gli organi di supervisione e controllo dell'apparato di sicurezza e informazioni. Per quanto riguarda i rapporti tra con il Ministero del Sistema di Intelligence, con il Ministero degli Esteri, io devo dire che purtroppo questo è un aspetto che mi piacerebbe molto approfondire, come anche quelli con la difesa, ma che, diciamo, è un argomento in Italia su cui è molto difficile fare ricerca, perché anche per la frammentazione degli archivi, la ricerca storica nei meccanismi di interazione orizzontale fra le varie branche della pubblica amministrazione è particolarmente difficile. A volte per il fatto che i servizi segreti sono stati fino al 77 completamente militari, c'era un unico servizio segreto, SIFAR e poi SID, che era militare. Dopo il 77 il servizio segreto estero era militare, il SISMI. Questo in parte aiuta in alcune circostanze a diciamo trovare dei documenti che testimoniano delle relazioni tra il Ministero degli Esteri, l'intelligence e la difesa, ma generalmente è molto difficile. Se passiamo, diciamo, la discussione sul piano normativo, ovvero di come dovrebbe essere, è l'interazione tra Ministero degli Esteri e intelligence, soprattutto per quanto riguarda la, diciamo, sia gli aspetti di articolazione della politica estera, sia quelli esecutivi, dovrebbero essere molto stretti. E comunque esiste una, anche perché fondamentalmente tutto il corpo diplomatico svolge una funzione informativa aperta e non occulta come quella dei servizi segreti, ma l'apporto informativo di tutta la rete delle ambasciate è fondamentale per la condotta della politica estera da parte del governo. Quindi il rapporto, diciamo, in teoria dovrebbe essere molto stretto, non dobbiamo pensare al Ministero degli Esteri come ad un'entità che si occupa di, non so, di redigere accordi o degli aspetti più pubblici o di cerimoniale. Ecco, no, il Ministero degli Esteri svolge, diciamo, anche una funzione informativa e anche, diciamo, dovrebbe lavorare a stretto contatto ed in sinergia con il sistema di intelligence. E proprio a questo facevo riferimento quando dicevo qualcosa non ha funzionato in questa vicenda. Ora, a certo punto, è molto difficile dire come, in che fase del processo, chi, che le variabili sono centinaia, però che in qualche modo ci sia stata un cortocircuito nei rapporti di lavoro, nei meccanismi di interazione tra Ministero degli Esteri e intelligence, questo direi che possiamo darlo quasi per certo.
Molto, diciamo, molto probabile con altissime percentuali. Certo, sì. Certo. Va bene, allora direi, Nicolò, il nostro servizio l'abbiamo dato. Ricordo ai romani, ma non soltanto ai romani, che sabato prossimo alle 17.30, se non ricordo male, in via nazionale numero 46,
sul numero 66,
non scommettete sulla mia capacità di ricordarlo, siamo io, Nicolò e Andrea Gilli a parlare di difesa europea. Nicolò e Andrea presenteranno un paper splendido che hanno appena pubblicato, che sarà molto interessante. Infatti, quando Andrea ha detto vorrei parlare di questo, ho detto guarda, te lo stavo per chiedere, quindi sarà estremamente interessante. Io darò un po' di numeri, che non sono i numeri, ma un po' di numeri sui bilanci pubblici e su come nel bilancio pubblico dei paesi europei impattano le spese per difesa. Credo che sarà un'occasione estremamente interessante. E grazie, Nicolò, grazie per la tua disponibilità.
Grazie, Costantino, per l'invito.
E ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao.
A presto.